del mondo, tutti li troveranno, muso nero. Django, sei un impertinente figlio.
He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother. Blaxploitation a sfrutto e verduro, 30° episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
Oh, e benvenuti e bentornati a Serial K, le serie TV alla radio, in diretta da Radio Città del Capo. Sono le 20:01, quindi siamo in perfetto orario. Inizia Sfrutto e Verduro, il nostro episodio dedicato al tema dello sfruttamento e dell'exploitation.
Pensavo fossimo già in ritardo.
No, non siamo invece... ancora in ritardo, ma succederà a brevissimo. Dopo il finale di Django, che tutti avrete riconosciuto, partiamo con le news per questa settimana, che presenta una marea di chiusure e pochi avvii. Ovviamente tutti sapete che ieri è iniziata Twin Peaks con tutti così fantasmagorici
grande
errori,
Sky,
errori di Sky.
Madonna.
Allora, ieri si sono chiuse appunto la seconda di Into the Badlands, rinnovata per una terza, addirittura da 16 episodi. La quinta di Elementary, rinnovata per una sesta. E Shades of Blue con J-Lo, anche questa, incredibilmente Dodi, rinnovata per una terza.
Altre serie... Sempre di reggiseno.
Altre serie in chiusura rinnovate: Supergirl, Jane the Virgin, Flash e Arrow, Great News, Empire e The 100, che chiudono il 24. Law and Order SVU, che chiude la sua 18esima stagione. L'unica serie invece...
18esima stagione, rendetevi conto.
Madonna, è maggiorenne.
L'unica serie che parte invece è Bloodline, la cui terza e ultima stagione andrà in onda su Netflix il 26 maggio. Un'ultima cosa che ci sentiamo di segnalarvi, e ve ne parleremo di sicuro nella prossima stagione di Serial K, è l'inizio finalmente di Steel Star Crossed.
L'aspettavamo con grande ansia.
Il 29 maggio su ABC. Finalmente la folle serie sulla cugina di colore di Giulietta, le cui vicende hanno luogo dopo la morte dei due famosi amanti.
Ma è un fake, per
no,
forza.
No, non è un fake. Qui Shondaland infatti ci regalerà tantissima roba e non vediamo l'ora di mandarla a Terranova in Freccia Rossa.
Potevamo averla inventata noi nella puntata di aprile.
Esatto. Però questa sera ci dedichiamo, come dicevamo, ad un tema un po' pungente, ovvero lo sfruttamento, come sempre affrontato a modo nostro, quindi con molta elasticità. Nel giorno in cui in Martinica nel 1848 viene abolita la schiavitù e nel 1856 il deputato Brooks piglia bastonate il senatore Sumner per aver criticato la politica pro-schiavitù degli stati del sud, divenendo con ciò anche un eroe.
La politica era molto più divertente all'epoca.
Esatto. Vi parleremo di serie sugli sfruttati, di gente che sfrutta. Vi parleremo di sfruttamenti a non finire per una puntata oggettivamente dalla bellezza insopportabile.
Muscolare.
Idee, pensieri, amori, lavoro, tutto preso e usato a tradimento. E allora in diretta dalla stiva dell'Amistad, Kunta Kinte, Spartaco, Django, Massimo Decimo Meridio e Io Gombagnare Dea ad Atlanta, Mami, vi danno il benvenuto a Sfrutto e Verduro, 30° episodio di Serial K, e partiamo subito con la musica Miracle Blah con Does It Even Matter?
Judge you.
Alla fine è incredibile come le sigle di Serial Case si adattino a ogni tema di ogni puntata.
Arrivati perché sono brutte in una maniera assoluta.
Esatto, e quindi al 30° episodio iniziamo anche questa sera il pilota di Hiroshima, ovvero la nostra rubrica dedicata appunto ai pilot oppure alle serie appena iniziate. In questo caso non è una serie appena iniziata, però non è ancora finita, quindi vale ancora la candela. Quindi ce ne parla Bebe, la serie è?
La serie è Guerriglia, che è una serie ABC andata in onda su Sky Atlantic in Inghilterra e su Showtime negli Stati Uniti, ed è stata scritta dal creatore di American Crime, di cui poi parleremo anche dopo, John Ridley, insieme a Misan Sagai. La serie è ambientata a Londra negli anni 70, durante i violenti scontri che hanno accompagnato l'uscita di una sgradita legge sull'immigrazione, e direi che a distanza di quasi 50 anni le cose non sono cambiate moltissimo. Infatti, tra muri che sorgono come funghi, gente che vuole sparare ai barconi e campagne elettorali votate alla difesa dei nostri valori, qualunque cazzo di roba significhi, lo scenario continua a essere veramente mortificante e avvilente. In ogni caso, i protagonisti della storia sono Jazz e Marcus, una coppia di ragazzi che passa dalla semplice militanza alla violenta radicalizzazione.
No, scusate, Dodi, non ti muovere perché ho fatto un trabicolo che neanche solo enigmista. Se non puoi muoverti, ok?
È alla Inception. Comunque, il pilot, in tutta sincerità, è piuttosto noioso e banalotto. Gli sbirri sono stronzi, i neri sono idealisti, ma la lotta armata non è come bere un'aranciata, che fa pure rima. Non nego che l'argomento sia potente e anche interessante, ma la messa in scena, almeno al mio giudizio, è abbastanza banale e scontata. La fotografia e la regia sono piatte come la Mongolia, eppure gli interpreti, che sono Frida Pinto e Idris Elba, recitano col minimo sforzo sindacale, col freno a mano tirato. Dopo 10 minuti sai già esattamente come si concluderà l'episodio, e questo, se non è un male di per sé, non è certamente un bene in un prodotto che ha poco altro da offrire. Il giudizio per il momento non mi ha fatto nessuna buona impressione, ma sono solo 6 episodi, la Pinto è una gran topa e Idris Elba è sempre Idris Elba, per cui magari una chance dategliela pure.
Ok, grazie.
Io volevo
mille.
Dire Maria, io esco.
Vai.
Kevin Bacon.
Iniziamo ovviamente il momento Kevin Bacon di questa serata di Serial Kane, che sarà un momento assolutamente magico. Prima però vi diamo i nostri numeri di telefono e i nostri recapiti. Potete scriverci al 348-7649-289, lo ripeto, 348-7649-289, oppure a diretta @radiocittadelcapo.it, oppure andare ovviamente come sempre sulla nostra pagina Facebook Serial K on Radio. Perché è un momento magico questo del momento Kevin Bacon di questa serata, perché il nostro Kevin Bacon di questa serata è oggettivamente Kevin Bacon, e ci parla di tutto questo Eugenia, e la serie è
I Love Dick. Questo è Kevin Bacon al cubo.
Esatto.
Allora, prendete uno dei libri più influenti degli ultimi 20 anni.
Una storia italiana, di Berlusconi.
Esatto, che ci lamentavamo di non possedere una copia. Dell'Utri, se ci senti, noi vorremmo la nostra copia, anche a distanza di quanto?
Anche il calcolatore dell'euro.
23 anni.
Sì, no, una storia italiana è lezione 2001, eh?
Ah sì, non 94.
Sì, no.
2001.
Ah, quello era Miracolo Italiano, hai ragione.
Comunque noi a distanza di più di una quindicina d'anni sentiamo ancora bruciante questa assenza.
Sì, bruciante proprio.
Esatto. Una piattaforma dalle disponibilità economiche illimitate, o quasi, una giovane drammaturga di grande talento come Sarah Gubbins, una delle maggiori autrici della scena televisiva, quella Jill Soloway di Transparent, una delle più celebrate registe contemporanee, ovvero Andrea Arnold, un cast perfetto, e fatto in una serie TV. Non può che venirne fuori uno dei migliori show dell'anno. I Love Dick è l'adattamento dell'omonimo libro semi-autobiografico del 97 di Chris Krause. Al centro della storia c'è la stessa Chris, che è un'autrice e artista americana, che è una regista dalla carriera non proprio brillante, sposata con Silver, da un americano dall'improbabile nome francese, non si capisce perché, critico d'arte che durante un anno sabbatico si trasferisce per trovare ispirazione. Chris lo accompagna e finisce per infatuarsi di Dick, un misterioso e affascinante sociologo. La serie era senza dubbio quella più interessante tra i vari pilot di Amazon di quella pilot season, per numerose ragioni. L'enorme credito conquistato dall'autrice di Transparent, l'importanza del libro che sta vivendo una seconda giovinezza, e un cast perfetto che comprende Catherine Hahn, Dodi, che tra l'altro, cioè, mostra...
Esce.
Sì, più o meno, però insomma, diciamo che si fa vedere. Griffin Dunne, ma soprattutto il nostro Kevin Bacon, ovvero Kevin Bacon, che interpreta Dick con una carica sessuale, ragazzi, che in un sessantenne è, direi, perturbante. Il romanzo si serve della forma epistolare e la serie altrettanto. Ogni episodio inizia con un Dear Dick, per poi proseguire in una sorta di storia di formazione, però su una donna a cavallo dei 40, insoddisfatta del proprio matrimonio e della propria carriera artistica, e che utilizza proprio questo malessere insieme all'ossessione per Dick per raccontare la propria crescita intellettuale e sessuale.
Quando vuoi, Dodi, puoi slegarle la lingua e permetterle di finire le S e le Z.
È peggio di me, Eugenio, stasera.
C'è stato un episodio che... di cui ci ricorderemo.
Io ho la zeppola, che ci devo fare? Cioè, insomma. Il luogo è Marfa, in Texas, città di artisti e luogo della libera espressione, che si contrappone nella serie a quello newyorkese del lavoro, dove l'attenzione al superfluo sovrasta prepotentemente quella verso il pragmatico, un luogo slegato dalla realtà in gran parte popolato da privilegiati che non sanno nulla o quasi del mondo esterno, salvo le teorie artistiche e letterarie di cui si occupano. Un posto estremamente politicizzato, però dominato dalla personalità di Dick, che sottovaluta il ruolo sociale delle donne e le loro capacità artistiche. In questo modo l'ossessione e il desiderio di Chris si fondono con la competizione artistica e con la voglia di rivalsa e di riscatto personale. Dall'incontro di Chris, la giovane e disorganizzata moglie dell'intellettuale di successo, con Dick, inizia un percorso liberatorio assolutamente anticonvenzionale, che parte dalla graduale scoperta delle proprie fragilità e la loro progressiva accettazione, e che pone al centro l'analisi della condizione femminile. La Soloway non ha voluto uomini nella writer's room ed è stata, devo dire, a posteriori un'ottima scelta. Posizionata in un preciso contesto socioculturale, fondendo alla perfezione la riflessione sulla donna e quella sull'artista. E Love Dig, infatti, è innovativa, non solo perché racconta in modo sfaccettato la femminilità, ma per come trasforma questi contenuti in un linguaggio visivo inedito per la narrazione seriale, che decide di rompere le barriere tra televisione e arte e si propone come una delle rivalutazioni più intelligenti della lezione della nouvelle vague francese, prendendosi però anche lo spazio per integrare la narrazione con dei frammenti di videoarte realizzati da registi d'avanguardia. Ma la vera perla di I Love Dick è il quinto episodio. In quella serie si prende una pausa dal racconto di Chris per raccontare nel profondo l'intimità di quattro donne, tra cui anche Chris, che si aprono allo spettatore mostrandogli le loro contraddizioni con onestà e trasparenza. Tramite Dick e il suo differente ruolo per ciascuna di loro, queste donne riflettono sulla loro sessualità, sulle discriminazioni di genere e di razza, sui traumi che hanno costellato le loro formazioni e sulle frustrazioni che hanno accumulato. Ci sarebbero tantissime altre questioni da affrontare per tentare di interpretare questa serie, e noi ovviamente non riusciamo in così poco tempo, però abbiamo tempo almeno per dire che è senza dubbio uno degli show più interessanti degli ultimi tempi, una riflessione di enorme portata, un racconto di scoperta interiore, un'indagine sulla femminilità, ma anche sul desiderio, sulla coppia e sull'arte.
Quante esse?
Quindi,
ce l'abbiamo fatta.
Voto finale, voto finale.
9, secco.
Bene, volevo evidenziare il fatto che, pur essendo una redazione di 4 uomini e una donna, nessuno ha fatto battute né sul titolo né sui giochi di parole. Devo dire, Eugenia, che siamo diventati...
È andata di lusso, dai.
Abbiamo buttata sulla zeppola.
Ma nella puntata dello sfruttamento ci sta.
Esatto. Ci ascoltiamo Ultimate Painting con Walk by Noises. Walk by Noises, neighbors stamping, laughing at voices, big phone screens, lighting up horror. I lie here wondering if it's all over, but flashbacks flashing, terror. So I thought I cave in, and my chest is tight and light in the thunder. E Yakity Yak ci introduce ovviamente come sempre alla nostra gangbang, ovvero la nostra rubrica sul dibattito. Non prima di avervi ricordato l'ultimo disco, appunto, l'ultimo pezzo degli Ultimate Painting che abbiamo appena ascoltato, viene da un disco che si chiama Green Lanes. Ve lo dico perché è un pezzo che mi è veramente, veramente piaciuto. Di chi parliamo questa sera? Di chi discuteremo? Discutiamo di una serie di cui si può veramente discutere, la serie è Sense8. Ne abbiamo parlato anche poco tempo fa, però ne riparliamo perché oggettivamente sono venute fuori un po' di cose nuove, interessanti. Il 5 maggio, infatti, è andata in onda su Netflix la seconda delle 5 stagioni pianificate e ci ha dato un pochino di nuovi stimoli per poterne parlare. Che cos'è Sense8? È il mastodontico progetto seriale delle sorelle Wachowski e di J. Michael Straczynski, nato intorno ai temi dell'influenza della tecnologia. Perché ridete? Straczynski è perfetto.
No,
l'ho anche messo su
Wachowski. Non le è piaciuto molto, però.
Ah vabbè, Wachowski, ok. Lì invece ci sono diversi,
e infatti come
diversi punti.
Io sono rimasto in silenzio come
Comunque, nato intorno ai temi dell'influenza della tecnologia sulla società e sulle relazioni tra gli esseri umani. Temi già cari, ovviamente, nella produzione delle due autrici registe di Matrix, Cloud Atlas, V per Vendetta e Jupiter. Una storia complessa. In supersintesi, i Sense8, scritto sensate, sono individui collegati mediante una sorta di telepatia partecipativa che li connette quasi fisicamente, nonostante migliaia di chilometri di distanza che li dividono, permettendogli di sostituirsi e sostenersi reciprocamente mediante le proprie singole capacità in tutte le situazioni. I Sense8 sono parte della specie Homo Sensorium e fanno parte di famiglie geneticamente correlate chiamati clusters che imparano a conoscere nel corso della propria vita. Qui i protagonisti sono 8.
I famosi Sense8.
Bella, bella, devo dire, molto bella. Un attore di soap messicano, un hacker transgender californiano, un poliziotto di Chicago, una musicista islandese, un autista di autobus keniano, anche qua si potrebbe aprire perché si può dire anche keniota, una scienziata indiana, un criminalotto tedesco, un'ereditiera fuggitiva coreana. I Sense8 sono inseguiti da una corporazione nata per proteggerli e oggi impegnata nel loro sterminio, o almeno nello sterminio dei non collaborazionisti. Avete un po' presente Heroes? Ecco, siamo più o meno da quelle parti lì. La stagione 1, ostica e impegnativa, si è concentrata sulle basi da porre per rendere appetibile la serie e sulla costruzione dei personaggi e delle loro dinamiche interattive, spesso presentate come duetti, terzetti e raramente come cori completi.
A volte orge.
Esatto. Quando spesso, si tromba sì, però...
Spesso orge. Mentre in questa stagione 2 la trama inizia ad evolvere e prende sempre più il posto delle singole personalità, ormai sempre più fusi in un unico soggetto operante, multisfaccettato e cangiante dei riflessi di ognuno dei partecipanti, appunto, al cluster. Visivamente Sense8, e questa è già una mia opinione, è in certi punti un vero capolavoro registico. Perché è celebrativo, è arioso, barocco, kitsch fino all'inverosimile. È le sorelle Wachowski, l'ho detto nel secondo...
Ma le sorelle Giussani.
In 16 noni, e ad altissima definizione. E con una fotografia dalla bellezza esaltante. È Frida Kahlo che incontra Keith Haring e insieme si trovano a casa di Jeff Koons che nel frattempo ha fatto pace con Cicciolina.
Tutti si rivoltano nella tomba.
È un omaggio a Godfrey Reggio e alla sua trilogia Cazzi. È, e cito uno dei miei autori preferiti, cioè Bebe Solazzi, apro virgolette, una meraviglia per gli occhi che vi farà esplodere il cuore di emozione, confusa e ridondante, ma anche intrigantissima e avvincente, chiudo le virgolette.
Concordo.
È una infinita, irritante, sarda napalesca, scintillante, commovente celebrazione della vita, un vero e proprio manifesto intellettuale di due tra i grandi interpreti della società contemporanea. Oppure no.
Comunque volevo mettere nota che Solazzi non si è contraddetto da solo.
No,
che,
esatto.
Cioè, è una cosa
ottimo.
Nuova, no?
Allora vi chiedo, alla luce di tutto ciò, a vostro parere, conoscendo la produzione delle Wachowski, trovate che Sense8 riesca con la propria trama ad andare oltre l'omaggio quasi autobiografico alle due sorelle e alla loro arte?
Vai, Bebe.
Allora, vado io, che sono uno dei più grandi sostenitori e fan di questa serie. E secondo me sì, ovviamente. Nel senso che non si può prescindere. È una di quelle operazioni in cui il prodotto non si confonde molto con il produttore. Nel senso che non puoi prescindere dalla loro storia, dalla loro visione del mondo e dal loro cinema per apprezzare Sense8. E devi accettarlo, uno di quei prodotti che ti costringe a fare una scelta. Però una volta che l'hai scelto, oggettivamente... In televisione una roba così ambiziosa, visivamente così straordinaria e potente, raramente si è vista. Non sto dicendo che è la cosa migliore del mondo, ci sono sicuramente altri prodotti registicamente, visivamente, intellettualmente importanti. Però questo secondo me è un prodotto che è molto 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 iconico di questo periodo storico e anche uno dei pochi prodotti positivi e di speranza, che questo per me è una cosa positiva, cioè buona.
Io volevo però più che altro, d'accordissimo con te perché anch'io sono un grande fan, però volevo proprio chiedervi, la trama è in grado di andare oltre, diciamo, l'elemento di manifesto?
Secondo me ni. Cioè, la trama, pur essendo molto affascinante, si esaurisce un pelo in se stessa, secondo me. Cioè, non riesce ad a mettersi del tutto a servizio dell'aspetto visivo. E secondo me c'è un grandissimo difetto che io non riesco a superare nell'apprezzare Sense8, che è la questione linguistica. Cioè, parlavamo di attore messicano,
indiana,
e parlano tutti tedesco, inglese, non so, i tedeschi they speak English like that, e francamente è una cosa che mi irrita un pochino, soprattutto a fronte di un progetto così ambizioso. Cioè, mi sono scivolati sulla classica buccia di banana.
Ma scusa, parla inglese fra loro o
no, in generale anche nei loro episodi.
Tu, quando sei a Berlino e ci sono personaggi tutti berlinesi, parlano inglese fra loro con l'accento tedesco,
sì,
come il Tyrant.
Diciamo, la necessità narrativa era ovviamente quello di creare una specie di esperanto, no? Che in questo caso è l'inglese, che li potesse comunque connettere, sempre al netto del fatto che le menti debbano parlare un linguaggio comprensibile da noi.
Esatto.
Però vabbè, devono, diciamo che non essendo una serie ancora telepatica, comunque in un certo qual modo la dobbiamo ascoltare. Però sono d'accordissimo che questo è uno degli elementi più deboli in assoluto di tutto il progetto.
Dico una cosa sola, poi lascio la parola a Eugenia. Non dimentichiamo che questo è un progetto nato da subito per essere sviluppato in 5 stagioni, quindi c'è anche caso che la trama prenda piede nel prosieguo. Uh-huh. Quindi io mi fiderei abbastanza di loro che comunque tendenzialmente al cinema hanno sempre saputo gestire bene anche l'aspetto narrativo.
Sì, anche perché dietro c'è Straczynski, che insomma ha scritto tipo tutto quello che avete visto negli ultimi 20 anni, un pochino l'ha scritto anche lui. Esatto. Quindi.
No, ma guarda, io sinceramente non capisco perché porsi il problema. Nel senso che io credo che Sense8 abbia ragione d'essere proprio perché è quella roba lì. E nel 2017, in questa era di iperproduzione, c'è spazio per tutti. Non credo che un prodotto debba essere necessariamente perfetto, ecumenico. Cioè, per dire, parlo io, non è tanto my cup of tea. Però, cioè, riesco benissimo a capire perché piace, sinceramente. Non riesco però a capire perché porsi il problema. Capisco il problema anche della lingua, specialmente a fronte di serie che comunque, cioè, ti propongono, non so, i primi 20 minuti parlati in un'altra lingua. Mm. Però nello stesso tempo credo che in una serie così sia un problema molto relativo.
Ok, bene, io tutto sommato sono anche d'accordo con te perché è talmente bella da vedere in certi momenti che sono d'accordissimo. Detto questo, Sense8 attraverso, dicevamo, le personalità dei personaggi e le loro culture di appartenenza si presenta come un putpourri di generi cinematografici, non soltanto quindi sociali o antropologici, ma anche cinematografici, che vanno dal sci-fi al thriller, dal masala movie bollywoodiano ai film d'amore, fino alla telenovela sudamericana. Con cambi di registro improvvisi e spesso inaspettati, in un trionfo di sovrarecitazione e didascalismi. Un esperimento molto complesso che ha diviso la critica tra chi lo difende in quanto strumentale, diciamo, all'ottenimento di un risultato globale finale e chi invece lo disprezza perché rende il tutto poco identitario e a tratti parodistico. Voi da che parte state rispetto, diciamo, a queste due posizioni?
Vado sempre io. Sì, allora, sì. Io, come al solito, sto dalla parte dei fratelli sorelli Wachowski. Penso che l'elemento più bello forse della prima stagione è stato proprio questo, cioè che nella prima stagione sono riusciti veramente in maniera molto significativa a raccontare almeno 4-5 generi cinematografici attraverso le diverse location, dalla coreana che faceva citazioni dai Kung Fu movie perché lei è un'esperta di arti marziali, ai Bollywood movie dell'Indiana, alle telenovela del personaggio messicano,
il poliziesco del
di quello di Chicago. Cioè, questa cosa, secondo me, che era molto ben presente nella testa dei registi, secondo me è stata sviluppata bene. Il mio timore forse è che, appunto, per tornare a quello che diceva Dori prima, esigenze di trama faranno sì che i personaggi saranno sempre più insieme tra di loro e questa cosa onestamente si diluirà, perché a quel punto, quando avrai la coreana insieme al tedesco e l'islandese, o mi trovi un genere
sperato,
diventa una barzelletta e diventa un po' un casino. Quindi questo elemento forse andrà perso, però magari troveranno qualche cos'altro, certo, di interessante. No,
per adesso fanno il bagaglino.
Fare il bagaglino.
Per adesso devo dire che l'avevo trovato molto affascinante questo esperimento, anche perché i tratti iper e, come dicevi tu, parodistici lo sono in maniera molto consapevole, soprattutto nella parte del messicano, che sì, è certo, sicuramente certo, quella più caricata come livello di iperrecitazione, di dialoghi, di espressioni. Altri momenti erano invece un po' più come dire, meno ricchi di guizzi, di interesse. Però nel complesso, dove avevano scelto di premere sull'acceleratore, lo avevano fatto in maniera spettacolare. Anche la parte in India per me era
bellissima.
Era
sì, bellissima. Anche perché tutta la gestione poi dopo registica aiuta, diciamo, e supporta il passaggio spesso da questi vari generi attraverso magari delle riprese ad amplissimo raggio, tutto l'utilizzo della moviola, dello slow-mo e tutta una serie di cose in maniera veramente, veramente importante.
E poi non dimentichiamo che stiamo parlando di due registi che sono due autori, cioè gente che in America riesce a fare dei film indipendenti trovando 200 milioni di dollari per girare Cloud Atlas, che è uno dei progetti produttivamente più folli forse di tutti i tempi. Però loro hanno una grossa visione del cinema e neanche una grande conoscenza del cinema, per cui le loro citazioni non sono solo macchiette, ma tendenzialmente, magari adesso sul Masala Movie non ti so dire, però tendenzialmente vanno abbastanza a fondo e citano anche le fonti giuste. Quindi a me è piaciuto come progetto.
Ultima domanda, vi volevo chiedere al netto di quanto appunto possiate aver apprezzato un po' la serie in sé, più o meno abbiamo visto che vi è piaciuta, però con chi più chi sì, meno, esatto, insomma, ne abbiamo anche parlato appunto in passato, quanto comunque avete trovato interessante il progetto e soprattutto il suo elemento ambizioso. E soprattutto vi chiedo brevemente, perché ovviamente, come diceva prima Dodi, siamo in ritardo, vi chiedo se secondo voi ci sono progetti di così ampio respiro e così ambiziosi nel panorama che vorreste paragonare a questo.
Ma guarda, cioè, ampio respiro, ambizioso, dipende cosa vuoi dire. Cioè, se siamo di fronte comunque a una serie che è, sì, è ambiziosa, però cioè comunque una serie, cioè nel senso non,
sì, insomma,
non è una roba, cioè non è che è più...
Tre autori, otto location, otto registi, un investimento
sì,
economico...
Sì, nel senso, cioè se tu pensi a The Crown, per dire, è ancora più ambizioso di questa.
Beh,
anche, per anche per la volontà di raccontare qualcosa che ha a che fare con il momento storico e che cambia mentre tu lo racconti.
Io non sono del tutto d'accordo.
Neanche io.
The Crown non la trovo una serie ambiziosa, la trovo una serie costosa, ma non ambiziosa.
No, è estremamente ambiziosa, perché tu racconti la vita di un personaggio storico vivente che non è mai stata raccontata prima, cioè di un personaggio che è un'icona del XX e del XXI secolo.
Però qui stai cercando di fare una sintesi del globo. Ed è una specie di nuovo umanesimo. Sì. Poi puoi essere d'accordo, no, nel merito
sì,
e, ecco, nelle,
cioè,
e nella
quello
loro
che
visione.
Voglio dire io è che un nuovo umanesimo, cioè, sì, va bene. Nel senso, cioè, io non sono contro il progetto. Quello che dico è che, cioè, questa roba qua è la stessa roba di Orphan Black, di OA, insomma siamo nello stesso ambito.
No,
poi può avere delle ambizioni diverse, però ricordiamoci che le ambizioni diverse le aveva anche Matrix, e vediamo, cioè, sappiamo tutti come è andata a finire.
Beh, Matrix ha cambiato la storia del cinema per
15
anni.
I seguiti.
Quindi, beh, io sono anche un sostenitore dei seguiti con tutti i loro limiti, però Matrix ha cambiato la storia del cinema. Cioè per 20 anni si è fatto
Matrix,
è come Pulp Fiction, sono quei film che hanno cambiato.
No, dico che però Matrix ha fatto mega bomba col primo film e gli altri. Altri, cioè, quando hanno dovuto continuare a dire la stessa cosa, si sono...
No, ma io non sto dicendo che sono le più grandi intellettuali di questo secolo.
Però no, io dico che
grandi...
secondo me questo progetto qua ha che, non essendo supportato, secondo me, cioè essendo supportato da un progetto a lungo termine, magari può andare a dire qualcosa, ma la mia impressione è quella che vada in sgonfiamento, perché la bomba l'hai già tirata... E cioè andare avanti 5 stagioni con sta roba, secondo me, è difficile.
Non lo so, posso dire un'ultima cosa?
Certo.
Cioè, l'ambizione non è tanto, secondo me, da un punto di vista appunto tecnico. Cioè, sicuramente si sono prodotti, Atlanta è un prodotto ambiziosissimo, però così come ce ne sono mille altri. Quello che distingue per me Sense8 dalla maggior parte del cinema, della serialità odierna, è che Sense8 non racconta una micro storia, come fanno quasi tutte, cioè Transparent, Atlanta, tutte produzioni molto molto belle che ci sono oggi, raccontano un microcosmo molto interessante, molto bello, ma si limitano a quello sguardo. Sense8 è la prima serie bella, secondo me, che abbiamo da parecchi anni a questa parte, che allarga lo sguardo proprio all'uomo in senso lato, di tutte le etnie, di tutte le regioni, di tutte le razze, di tutti i sessi. Non parla di donne di quarantenni, di cinquantenni, parla di tutti noi. Poi ci riesce bene o male, questo ognuno
dà ma non è questione per me di riuscirci bene o male, è questione di impostare un tipo di racconto e un modo di raccontare questa cosa che dice tutto quello che ha da dire molto subito nel momento della proposta di questa roba, e poi col tempo non regge sulla lunga distanza.
Può darsi che succeda.
Può essere. Allora, voto finale comunque vostro, il mio personalissimo è un 8 molto molto abbondante. Bebe?
Io 9 secco.
Io do 7.
E Eugenia?
Sì, anch'io 7.
Bene. Allora, adesso ci ascoltiamo The Toys con I Got a Man e poi torniamo ovviamente con Bravissime e Poveroni. Inizia la bravissima della serata, e di chi è questa sera il sogno che è divenuto realtà?
È di Freida Pinto, già anticipato da Beve prima, che l'ha definita giustamente una gran topa. Quindi è scelta asiatica per la bravissima odierna, e si va in India, terra di santi indiani, poeti indiani, navigatori indiani, per citare Elio, e precisamente a Mumbai, dove 33 anni or sono, quando ancora si chiamava Bombay, vide la luce la splendente, anzi abbacinante, Freida Pinto, oggi impegnata, bello, a fianco del nostro idolo bussatore.
Io Idris, compagnare
esatto. Idris Elba in quella che non pare poi così promettente guerrilla. La bellezza di Freida Pinto, che ve lo dico a fare, copre un raggio smisurato, è carnosa senza essere volgare, anzi riesce a risultare addirittura raffinata senza nulla perdere in sensualità, con in più quel tocco esotico che colora ulteriormente un fascino oggettivamente, come direbbe il nostro amico Federico Bernocchi, pazzeschissimo. Gli echi lusitani del suo nome sono dovuti al fatto che la sua famiglia appartiene alla comunità dei cattolici di Mangalore, sorta in origine a Goa, che era stata per l'appunto una colonia portoghese. E dopo questa informazione di massima utilità, che vi cambierà la serata, vi interesserà senz'altro sapere anche... Scusa, Eugenia, non ci capisco niente con la cuffia. C'era avuto un attimo di...
A chi lo dice? Non sento niente.
Ok. Vi dicevo che vi interesserà senz'altro sapere anche che la nostra Freida, pur mostrando viva passione per la recitazione già in tenera età, sospese ogni velleità artistica lungo l'intero arco dei suoi studi, per poi restare folgorata dall'interpretazione di Charlize Theron in Monster.
Ognuno ha gli idoli che si merita. Ascolta,
e risintonizzarsi quindi su obiettivi cinematografici. In realtà, topolona com'è, Freida mosse i primi passi professionali come modella e come conduttrice televisiva, e le prime esperienze dietro la macchina da presa furono degli spot pubblicitari per marchi prestigiosi che non nominerò fino a quando non vedrò i bonifici sul mio home banking.
Esatto, che poi dovrai dividere ovviamente.
Certo, con tutta la
certo.
relazione.
Certo. Insomma, il provino come Bond Girl per Quantum of Solace fu un disastro. La parte andò a Olga Kurylenko, che è un'altra bravissima di altissimo livello, per cui per uscire dalla pauta Freida aveva bisogno della più classica delle botte di culo, materializzatasi nel casting che Danny Boyle fece svolgere in India per Slumdog Millionaire e che dopo ben 6 mesi di auditions le valse la parte di Latika, oggetto delle brame del protagonista. La lesione scenica si trasfuse poi nella realtà, visto che Freida e Dev Patel, che interpretava il protagonista di Slumdog Millionaire, si fidanzarono davvero per ben 6 anni, durante i quali Freida lavorò con Woody Allen in Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, con Julian Schnabel in Miral, tratto dal romanzo semi-autobiografico dell'ottima Rula Gebreal, che è una giornalista nota agli schermi televisivi italici per aver messo a tacere quel troglodita razzista di Calderoli che l'aveva chiamata quella signora abbronzata.
Grande Rula.
Sì. Poi Freida prese parte al
anche
reboot...
lei, scusate, anche sì. lei è discreta.
Sì, è molto, molto.
Però lei è giornalista, quindi non possiamo dire
no,
topa.
Esatto. E Freida prese anche parte al reboot Rise of the Planet of the Apes, un franchise del pianeta delle scimmie, in cui faceva perdere la testa niente meno che a James Franco.
Ma era truccata la scimmia?
Sai che non me lo ricordo. Comunque, dopo un paio d'anni senza film, in cui si limitò a una meritevole pole dance nel video di Bruno Mars Gorilla, il 2015 la vide impegnatissima, in particolare con il mostro sacro Terence Malick in Knight of Cups, ma soprattutto al fianco di Mickey Rourke nel film d'azione colombiano Blunt Force Trauma.
E perché non l'ho visto?
Che infatti correrò a vedere senza dubbio, solo per verificare l'attuale grado di scioglimento della pelle del buon Mickey. Voto a Freida Pinto è un 8 secco. Pare che in India non se la cacchi nessuno, ma noi sì, ci pensiamo.
E comunque Dodi ha detto Bruno Mars.
Welcome to Terra Nova.
Iniziamo anche Terra Nova di questa sera, che ormai è un pezzo, diciamo uno slot della radio che potremmo tranquillamente chiamare Momento Dodi Germano, sostituendo il nome della nostra precedente rubrica. E di che cosa ci parli questa sera? Perché è importante.
Ovviamente avendo detto Bruno Mars dell'Apocalisse, no?
Certo. Sì, esatto, ci ricolleghiamo all'Apocalisse.
Però è molto importante, perché questo è un tema sindacale, quindi
esatto.
cioè, è
ci teniamo.
Esatto. Perché parliamo del tema dell'exploitation nel mondo zombie, esatto. che era già stato affrontato in occasione dell'intervista a Carmelo McAllister, un momento di radio di cui qui a Serial K andiamo veramente fieri.
Ciao Carmelo!
Sì.
Caimelo.
E dopo la visione della 7ª stagione di The Walking Dead, torniamo a gridarlo ancora più forte. The Walking Dead ha rotto il cazzo!
Allora, vorrei sottolineare per la cronaca che questa stagione di Serial K è iniziata con i qui presenti Germano e Solazzi e anche Gavioli entusiasti di The Walking Dead. E con me che dicevo, guardate che andrà come tutti gli
altri. Però io non ho mica detto che ve la dovevate guardare tutta, guardatevi solo il primo episodio.
Nessuno qua dice che nessuno deve guardare niente, ma io cosa vi avevo detto? Vedrete che fanno qualche episodio della Madonna, poi torna a fare merda come al solito e forse fanno un finale di nuovo.
No, ha fatto merda anche il finale quest'anno.
Beh, qua se li sono giocati tutti all'inizio, ma loro hanno un bonus di 4 episodi decenti in una stagione.
Ne parlo, Eugenia. La 6ª stagione, dicevamo, che strizzava l'occhio al trash e ci aveva mostrato Rick e i suoi accoliti in una affascinante versione spietata, sembrava aver rappresentato un colpo di coda e invece si è rivelato il più classico dei canti del cigno di una serie la cui concezione stessa appartiene a un modo ormai superato di inserimento nei palinsesti, con un profluvio di episodi stagionali, tanto che ogni anno ci vengono propinate 2 mezze stagioni da 8 episodi ciascuna, ed è un modo di fare televisione che forse appare più consono a un canale broadcast che ad un ammiraglio della serialità moderna come AMC.
Chiederò alle casse di AMC.
The Walking Dead ormai è una catena di montaggio in cui si ripetono con immarcescibile ciclicità delle dinamiche stantie, con una dilatazione esagerata dei tempi narrativi che coincide ormai con la pura noia, con innumerevoli puntate monografiche su personaggi secondari di cui non frega niente a nessuno, che tradiscono smaccatamente la fine inesorabile delle risorse creative. Ormai ogni stagione rappresenta un lungo e lento preludio ad un finale di cui si intuiscono potenzialità spettacolari, ma la costruzione dell'attesa è un trick narrativo che, per funzionare, necessita di mani sapienti nell'articolare le trame e soprattutto nell'avvincere attraverso i dialoghi, che invece in questo caso non sanno veramente più dove andare a parare. Ecco, per dire, in questo senso Game of Thrones è una serie che ancora si sa difendere. I personaggi. Rick ormai ha sempre la sua posa protesa di tre quarti ed è diventata una mammoletta piagnucolante. Il solito presuntuosetto insopportabile. E le storylines.
Però forse la puntata in cui gli cavano un occhio me la vedo.
È stupenda.
Ah, bellissima.
Ma non è
stata più bella
nella
sesta.
Passata.
E anche le storylines di Carol, di Morgan, di Maggie sono state sacrificate sull'altare del gioco di alleanze delle varie comunità in lotta contro i salvatori. Ecco, a proposito, anche il villain di quest'ultimo arco narrativo, quel Negan, la cui entrata in scena era stata molto abilmente preparata e che grazie alla sua fida mazzachiodata sembrava aver restituito allo show una linfa ormai perduta,
Lucilla,
si sta invece riducendo alla parodia di se stesso. Fa sussulti a schiena inarcata, sorrisetti malefici che non rendono per niente giustizia a un interprete valido come sa essere Jeffrey Dean Morgan. Poi ragazzi, il livello tecnico della messa in scena crollato in maniera fragorosa. Ci sono degli inserimenti di computer grafica che potrebbero comodamente essere stati fatti con l'Amiga 500.
Fatelo te un effetto di computer grafico con l'Amiga 500. Cioè adesso
viene così,
è facile
guarda,
parlare.
Viene quel modo lì.
Solazzi è capace, sicuro.
Io sì.
Poi ci sono delle scene di lotta che sembrano una recita delle medie del Re Leone e a volte viene infatti da chiedersi se un tale pressapochismo possa avere forse delle veleità camp, oppure ti chiedi se semplicemente lo show stia andando avanti per inerzia, seguendo le evoluzioni altrettanto inerziali del fumetto, facendosi forza di ascolti che sì, si sono ridotti, ma in maniera non proporzionale al calo della qualità della
Secondo
serie.
Secondo me sono andati a perdere birrette con quelli di Zeta Nation
ma
e Zeta hanno
Nation
pensato
ormai,
di fare un bel crossover.
Ormai ha superato The Walking Dead.
Comunque ragazzi, Doggy ha detto camp, quindi
ho detto
cioè,
camp
io ho visto
io.
Tutto.
Sì. E dopo Bruno Mars.
Bruno Mars è
comunque,
camp.
Andiamo a chiudere. La produttrice Denise Hoot annuncia per la prossima stagione un incremento dell'azione, ma a me ormai non me fregano più e The Walking Dead
ha rotto il cazzo.
Ci vediamo a settembre.
Esatto.
Quando lo guarderete un'altra
il
volta.
Voto è un 4 e mo basta veramente. Però
ascoltiamo The Woggles con Baby I'll Trust You When You're Dead.
Baby I trust you when you're dead. Trust you when you're dead.
Baby, I'll trust you when you're dead.
My world was magic in your arms. Trust you when you're dead.
Baby, I'll trust you when you're dead.
Baby, I trust you when you're dead.
Baby, I'll trust you when you're dead.
In your arms.
Baby, I'll trust you when you're dead.
I thought you'd never do me harm.
Baby, I'll trust you when you're dead.
When you're laying in that cold, cold ground, I know you'll never let me down. No slab of stone to mark your bed. Baby, I trust you when you're dead.
Baby, I'll trust you when you're dead.
Yes, he's coming to sprinkle you with sand. He'll say one, two, three, and you will be
in cotton candy land.
Bene, questa è l'ultima rubrica di Serial K, questa è Radio Città del Capo, bentornati a tutti, ed è Caramelle da uno sconosciuto, ovvero la nostra rubrica dedicata ai consigli, ovvero alle serie che davvero, a parte gli scherzi, vi consigliamo di vedere per una serie di validissimi motivi. E questa sera iniziamo con Eugenia che ci parla di Master of None, per poi seguire con Bebe, con un titolo che non vi dico, altrimenti spoilero, e quindi vai Eugenia, il microfono è tutto tuo.
E in questo caso ci riallacciamo al tema dell'exploitation parlando di exploitation di tortellini.
Esatto, è vero, questa qua era un po' stirata, ve l'avevamo detto che era elastica la cosa.
Ritorna Master of None e ritorna con una seconda stagione che è pienamente all'altezza della prima, che abbiamo recensito lo scorso anno, quindi potete stare tranquilli. Aziz Ansari, perché vengo corretta sempre, continua il suo viaggio alla scoperta di sé e del mondo attraverso l'alter ego Dev, trentenne qualcosa di origine indiana, aspirante attore e innamorato del cibo, ma soprattutto romantico irriducibile e raffinato esploratore del mondo intorno a sé. Un mondo che in questa stagione si è ampliato parecchio, perché Dev se n'è andato da New York per esplorare l'Italia, leggi nel suo caso il cibo italiano soprattutto, e tra tutti i posti che poteva finire Aziz ha scelto, pensate un po', Modena. Il primo episodio della stagione infatti è ambientato lì, così come parte del secondo, in un'Italia che è un po' vera e un po' irreale, così come è poi la New York della serie, in cui le reali esperienze dell'autore, che a Modena ha vissuto e lavorato davvero all'Osteria Giusti, si fondono con la sua immaginazione e il suo senso di humor delicato. A parte l'aver deciso di andare a imparare a fare i tortellini a Modena, Aziz, te lo perdoniamo solo perché non potevi essere a conoscenza della nota superiorità dei bolognesi, l'avventura italiana di Master of None non è stata proprio un percorso di gloria come sarebbe stato invece giusto immaginarsi. Come sempre, incapace di vedere un complimento e una grande occasione quando ce l'hanno davanti agli occhi, quei bei provincialoni degli italiani si sono scatenati nella caccia all'errore e al cliché offensivo all'interno di The Thief, l'episodio che mette in scena un remake di Ladri di biciclette aggiornato all'epoca dei cellulari. Cioè, per farvi un esempio, ho letto un intero articolo sul Post che, al di là della validità dell'articolo che spiegava cose di Modena, era tutto incentrato sul fatto che siccome Aziz non chiedeva la bicicletta, ah no, ma Aziz qua in Italia bisogna chiuderla, la bicicletta. Cioè, che sì, quanto ce ne frega a noi, visto che nei film americani non chiedono neanche mai la porta di casa. Comunque, una critica legittima per carità, ma fatta senza capirci fondamentalmente un cazzo della serie. Primo, perché la grande capacità di Ansari sta nello sviscerare un cliché di qualsiasi natura esso sia e di trasformare una storia inedita senza fermarsi alla prevedibilità della conseguenza logica, quindi mettendo nella banalità la berlina. In altre parole, il comico non si accanisce contro il cliché per evidenziarne la ripetitività o l'usura, ma lo riprende nella sua interezza e lo ribalta a suo favore, rendendolo nuovamente interessante. La critica poi non ha senso, perché in qualunque modo la si voglia vendere agli americani, se gli si vende in Italia così, abbiamo vinto tutti. E quella di Aziz alla fine non è altro che la scusa per dichiarare un amore totale per il nostro paese. Nemmeno le critiche più sferzanti, però, riuscirebbero a offuscare la bellezza di una stagione che trova il suo momento culminante in Amarsi un po', in italiano. Penultimo episodio, ispirato alla trilogia esistenziale di Michelangelo Antonioni, quindi L'avventura, La notte e l'eclisse, che sono tutte citate nel corso della puntata. Un lungo inno all'amore e alla vita sulle note di Battisti, un riuscito tentativo di trasporre su schermo la difficoltà di capirsi, accettarsi e lasciarsi andare all'amore, all'esistenza e alle sue contraddizioni. È grazie a questo episodio, tra l'altro, che un insospettabilmente in parte Alessandro Mastronardi rischia di passare dai Cesaroni a Hollywood. E vi dico la verità, di meritarselo pure, al contrario di Scamarcio, mamma, che fa una particina, Scamarcio, ma fa abbastanza vergognare anche per quei pochi minuti che sta in scena.
E poi ultimamente è un po' sbroccato, avevo letto che aveva dato addosso al pubblico. Aveva fatto
ma l'Agolino l'ha
come
mollato.
Come Grignani!
Cioè, come la prenderesti te se l'Agolino ti mollasse?
Ma io bene, perché sinceramente mi sta un po' sul cazzo, però insomma...
No, invece le Mastronardi sfoggia anche una pronuncia invidiabile.
Un'ottima pronuncia, sì, ma poi è in parte, giustissima per la parte. Peccato che faccia la parte di un modello al centro umano, ma vabbè. La stagione è davvero ottima e tocca le vette più alte però quando esce dal racconto, e Ansari non si fa problemi a mettersi momentaneamente da parte, a defilarsi a favore di altri, come in New York I Love You, in cui preferisce seguire quasi casualmente le vicende degli abitanti della città che solitamente non hanno una voce, e Thanksgiving, Un episodio che onora l'eredità del meraviglioso Parents della prima stagione. Master of None raccoglie dunque la lezione di lui e rilancia, con un atteggiamento curioso e aperto, al limite dell'ingenuità e senza la minima pretesa didascalica, arriva a comporre un racconto delicato e intelligente, disegnare una storia romantica ma non stucchevole e allo stesso tempo fornire della realtà un ritratto quasi universale perché fatto di tante voci e non solo di un'interpretazione personale.
Quindi voto finale a Master of None, seconda stagione.
8 e fanno anche vedere il posto del faccio sempre banco.
Io non riesco a capire perché sei riuscita a convincere Ansari a venire a Modena a girare la sua serie e poi non l'hai portata in radio. Non l'ho proprio capito. Ah, si vede che eri in vacanza. Comunque, grazie mille. Master of None, ovviamente uno degli esperimenti più interessanti degli ultimi tempi in televisione. Adesso passiamo la parola a Bebe Solazzi, che ci parla invece di una serie che hanno appena cancellato.
Eh sì.
Giustamente o non giustamente?
Non giustamente, ma ci arriveremo. Parliamo di American Crime, che è una serie antologica prodotta da John Ridley per ABC. Serie antologica vuol dire lo stesso cast, che in questo caso c'ha Timothy Hutton, Felicity Hoffman, Regina King, Lily Taylor e parecchi altri, e che interpretano sempre personaggi e contesti diversi, una storia differente e autoconclusiva in ogni stagione. E se nella prima un po' si topava sul finale, la seconda è stata invece un pugno nello stomaco e secondo me uno dei migliori prodotti di genere del 2016. ABC, che ha la rara capacità di riuscire a sbagliare anche quando sta facendo bene, ha deciso di cancellare proprio American Crime, che effettivamente stonava in un palinsesto di ciofeche degna della seconda serata estiva di Rai 2. Mi riferisco a Quantico, a Designated Survivor, Dr. Ken, The Catch e parecchi altri. E vi ricordo sempre che quelli dell'ABC sono i geni che alla settima puntata di Twin Peaks hanno svelato al pubblico che aveva ucciso Laura Palmer, che è un po' come avere in mano il biglietto vincente della lotteria e usarlo per pulircisi il culo.
Beh, lo puoi sempre comunque andare in cassare.
Esatto, magari, sì, secondo magari, me.
Magari il cassiere non è felicissimo. No?
Dipende. Comunque, la terza stagione di American Crime ha chiuso un progetto tutto sommato interessante, a tratti addirittura vincente, e lo ha fatto in un modo che mi ha lasciato veramente basito, nonostante non si trattasse di una stagione in sé particolarmente adrenalinica. American Crime è un discreto prodotto medio, ha una regia attenta ma senza picchi, linguaggio visivo pulito ma non di memorabile impatto, performance attoriali capaci ma sicuramente non stravolgenti. Nonostante tutto questo, l'ultima stagione è una delle più forti e spiazzanti prese di posizioni politiche della storia recente della televisione. Però dobbiamo fare un passo indietro. American Crime, come detto, è una serie di stampo procedural in onda su un canale generalista controllato dalla Walt Disney. Capirete bene che questo possa incidere sui contenuti, sulla libertà espressiva e sulle scelte visive di regia. Esposizione di pudenda? Come al parrocchiale sotto casa. Scene da menare? Idem con patate. Linguaggio sboccato? Praticamente si rutta al gelsomino. Certo, la serie ha sempre trattato temi scomodi come il razzismo, il bullismo, l'omosessualità, ma senza mai correre il rischio di intaccare i labili livelli di guardia del pubblico di riferimento, almeno fino a questa terza stagione. Sono sincero, non mi ricordo un'altra serie che abbia saputo ammettere in modo così lucidamente impietoso e sconsolantemente naif che il nostro mondo è malato, cattivo e spietato, ma anche l'unico che abbiamo, e tutti, nessuno escluso, ne facciamo parte, contribuendo attivamente a renderlo quello che è. Perché a questo giro, alla gogna, non c'è un criminale, ma l'intero sistema capitalistico americano, anzi, mondiale. L'imputato non è un gangster, uno spacciatore, un serial killer. L'imputato è la società. L'imputato siamo noi, e la vittima è il sistema stesso. Vittima è il carnefice delle sue stesse regole e dei suoi stessi vizi e valori. E non è una questione di politici corrotti, di manager avidi e di multinazionali senza anima. È questione che se vogliamo comprare i pomodori a un dollaro al chilo, vuol dire che qualcuno dovrà vivere da schiavo per permettercelo. Ma quel che è più interessante è che ogni schiavo cercherà di applicare ai suoi simili le stesse regole, le stesse leggi che lo incatenano oggi alla propria miseria, generando una spirale di soprusi, violenze, sfruttamenti, da cui non pare esserci soluzione. Gli autori ci stanno dicendo che la ruota gira e che se anche possiamo infischiarcene delle sorti di tutto ciò che calpesta, non dobbiamo dimenticarci che ognuno di noi fa parte del gioco. Tutti noi, ogni giorno, calpestiamo e veniamo calpestati. Stati. Dal punto di vista del sistema, la distanza morale tra un immigrato clandestino messicano e Donald Trump non è poi così grande. Sembra una cazzata qualunquista, ma non lo è affatto. E non mi interessa tanto il merito della questione, mi interessa la forma. Perché sfruttare un concept votato al procedural per perseguire l'American Way of Life è qualcosa, a mia memoria, di inedito e di genialmente provocatorio. La terza stagione di American Crime è un poliziesco senza sbirri, senza cadavere, senza una detection e senza un vero assassino. C'è invece un intero sistema che viene processato per le sue azioni. azioni, messo alla prova sui suoi valori, interrogato sui suoi moventi e verificato nei suoi alibi, per arrivare alla conclusione che il caso è irrisolvibile, perché se il sistema cade, cadiamo tutti. Siamo tutti vittime, siamo tutti colpevoli. E non perché il banco è truccato, ma perché al di là della retorica, dei proclami, delle fedi politiche, tutti preferiamo spendere un dollaro al chilo per la bieta invece che 10. Ecce homo, baby, ecce homo.
Voto finale, voto finale ad American Crime.
Allora, il mio voto è per questa stagione un 6,5, però l'idea e il coraggio veramente sono da 10.
Ecco, io invece dissento parzialmente da Bebe sullo stile di American Crime, che io anzi ho sempre trovato piuttosto
particolare,
cioè ci sono questi
momenti in cui senti la voce.
Esatto, esatto, quelli sono molto affascinanti, cioè tu senti la voce della scena successiva quando ancora la scena non è cominciata. Esatto.
Sì.
E poi chiaramente è un trick che magari ti funziona qualche volta, però c'erano delle delle belle idee anche a livello di dialoghi.
Ma infatti ho detto, la regia non è brutta, però non è una di quelle regie che ti sorprende e si rinnova ogni volta, cioè non è una di quelle serie che tu dici Madonna, American Crime, che regia che c'ha. È però un prodotto fatto bene.
Beh, script molto valido.
Molto valido.
Molto valido. I dialoghi sono di alta qualità.
Non tutte le storyline. Stiamo facendo una gangbang.
Guarda, volentierissimo. Tra l'altro potete star qua tutta la notte, nessun problema. No, più che altro, come direbbe Verdone e come direbbero Verdone e i suoi amici in Un sacco bello, che palle! Nel senso che viva le serie come Spartacus che parlano di schiavi e ci fanno vedere anche un sacco di gnocca. Però invece American Crime, tutto questo, no, adesso scherzi a parte, American Crime io l'ho trovato un progetto molto molto interessante, bello, costruito bene.
E infatti l'hanno cancellato. Esatto. Grande ABC.
Aveva dei difetti, sono d'accordo con Bebe, però è un progetto che tutto sommato creava veramente quello che è il dramma in televisione. Quindi assolutamente d'accordo, questa terza stagione io la devo ancora vedere, ma non vedo assolutissimamente l'ora, quindi guarderò Spartacus. Detto questo, con Master of None, American Crime, chiudiamo Sfrutto e Verduro, appunto la nostra puntata di questa sera dedicata al tema dell'exploitation, dello sfruttamento, ed è oggettivamente comunque una bella chiusura, anche perché salutiamo una serie a cui abbiamo comunque voluto bene. Serial K quando torna? Torna la settimana prossima, con l'ultima puntata della nostra regular season, ma non temete perché faremo due speciali a giugno, vi diremo le date la settimana prossima e torniamo appunto il 29 maggio, che è il 64esimo anniversario della prima scalata dell'Everest da parte di Sal Hillary e Tenzing Norgay. E quindi faremo una puntata dedicata ai picchi, dedicata alle altezze, alle scalate, ma anche soprattutto alle grandi cadute e agli strapiombi. L'abbiamo chiamata la scalata al... non è vero, la scalata sul cesso. Quindi non mancate, perché ci saranno veramente titoli molto ma molto 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 belli. Ringraziamo i nostri partner Serieangolo e Subspedia che ci supportano sempre, ringraziamo ovviamente voi per averci ascoltato, ma soprattutto ringrazio Giulio Muratori, Dodi Germano, Eugenia Fattori e Benedetto Solazzi per essere stati parte come sempre di questa splendida avventura che è Serial K. Tommaso Gavioli vi dà l'appuntamento al 29 maggio e soprattutto domani con il podcast e l'elenco serie con i voti e i commenti della redazione. E adesso ci ascoltiamo Kitty Cat Fan Club con Take the World, I'm Coming Home With You. Buonanotte, ciao!
Ciao!
Ciao.